l'opposizione federale laburista oggi, quindi nelle prossime ore, chiederà formalmente di introdurre un disegno di legge per bloccare la decisione di Fair Work Australia di tagliare le penalty rates, cioè le indennità di turno. Una decisione che è stata presa nei giorni scorsi, che riguarda le domeniche e i giorni festivi. Prima di commentare, ascoltiamo il portavoce dell'opposizione per il Ministero del Tesoro, Chris Bowen, che sottolinea come la decisione di tagliare le indennità non sia avvenuta di domenica, dato che il Parlamento e la Commission non si riuniscono in quel giorno. Allora, ascoltiamo le sue parole.
Now we're really saying, with 26 years of uninterrupted economic growth, we're a nation which can no longer afford to recognise that Sunday is a special day. This decision didn't come down on a Sunday. The Commission doesn't work on Sundays. The Cabinet doesn't meet on Sundays. Only low-paid workers and people who rely on those penalty rates are out there working, and therefore we need to step up and protect them. Sunday is still a different day, and it is right and proper that the Parliament legislate to protect that.
Allora, Bowen, che ricorda come la domenica sia ancora una giornata diversa rispetto ai normali giorni della settimana e che bisogna proteggere questo. Allora, è un argomento decisamente spinoso. Chiara, come viene affrontato dal Parlamento?
Sì, nei giorni scorsi abbiamo sentito che la polemica comunque è cresciuta dopo questa decisione presa dalla Commissione, the Fair Work Commission. La verità è che questa decisione proprio il partito laburista ha il dovere di impugnarla, chi non altro all'interno del Parlamento se non il partito laburista. L'accusa, anche scherzando, viene detto che comunque la Commissione non lavora di domenica, quindi non sa che cosa significa lavorare di domenica e di conseguenza deve essere assolutamente riconsiderata, e queste sono le accuse del ministro Ombra. Se vogliamo rivedere un po' la questione, si tratta proprio di una decisione presa riguardo ai salari per chi lavora di domenica, ma anche nei giorni festivi, per chi lavora nella ristorazione, nei fast food, nei negozi e nelle farmacie.
E chiariamo, non si tratta di abolizione, ma di taglio, di abbassamento.
Esattamente, è una riduzione di una categoria specifica di lavoratori. Questa decisione ha creato un sacco di scompiglio. Addirittura ci sono state delle accuse riguardo proprio questa decisione, proprio perché questa decisione verrà subita soprattutto da una categoria di persone, le persone che lavorano proprio nei weekend per voler guadagnare qualcosa di più, quindi chi ha comunque dei salari già bassi, e di conseguenza, oltretutto, c'è stato uno studio che è stata una professoressa della Sydney University, ha accusato proprio questa decisione, chi ha preso questa decisione, nel non considerare anche, non c'è stata una considerazione di parità di genere, nel senso che anche le donne che lavorano specialmente nei weekend saranno quelle che potranno essere svantaggiate comunque da questa decisione, quindi è una decisione che rende ovviamente scontento il partito laburista, che è comunque il partito che sta all'opposizione in questo momento, ovviamente anche i partiti politici che non sono d'accordo con questa condizione, ma anche e soprattutto le unions, che dovrebbero comunque avere voce in capitolo in questa decisione.
Quali saranno i passi? Adesso si parla appunto nelle prossime ore della decisione appunto da parte del partito laburista di introdurre una legislazione contro, quindi sostanzialmente per adesso viene tutto bloccato o già entrano in vigore?
Dipende come se verrà recepita questa proposta di fermare questa introduzione, questa decisione della Commissione. In realtà è tutto da vedere, la decisione è stata presa, se il governo appoggerà questa decisione si procederà, bisognerà capire che forza avrà il partito d'opposizione nel fermare questa decisione già presa, comunque, perché è una decisione già stata presa, quindi bisognerà capire e anche a quanta pressione ci sarà da parte, perché no, anche dalle unions da questo punto di vista.
Quindi è una partita di cui ancora, insomma, non sappiamo, non riusciamo bene a intuire gli esiti.
No, esattamente.
Lo sapremo nei prossimi giorni. Dunque, Chiara, il nuovo sondaggio della News Poll continua a mostrare i laburisti in vantaggio mentre cresce One Nation. Nell'opzione tra i due partiti, il partito laburista conduce con il 55 contro il 45%. In tutto questo, l'ex primo ministro Tony Abbott va dal commentatore conservatore Andrew Bolt per annunciare come il partito liberale può vincere le elezioni. Un'uscita che persino tra i suoi ex fedelissimi al governo non è stata accolta con entusiasmo. Insomma, continuano le manovre di Abbott dietro a Malcolm Turnbull.
Esattamente. Tony Abbott sembra ormai diventato il portavoce del partito in qualche modo, anche se in realtà dovrebbe essersi un po' defilato sicuramente dal governo. Diciamo che il partito liberale lo sta vedendo quasi come un cane sciolto, se vogliamo, dalle accuse, soprattutto perché i membri dello stesso partito di Abbott non stanno supportando quello che sta dicendo. Che cosa è successo? Facciamo un po' di marcia indietro. Tony Abbott ha fatto questa intervista sostenendo di essere sicuro che il Partito Liberale potrà vincere le prossime elezioni, ma in realtà questa affermazione avviene in seguito anche ad una specie di conversazione dietro le quinte che si è tenuta proprio tra Abbott e Cory Bernardi. Cory Bernardi è andato dal primo ministro Turnbull sostenendo di aver avuto questa conversazione con Tony Abbott, nel quale Tony Abbott si faceva portavoce, diciamo, di una certa corrente, ma anche, perché no, già se stesso dichiarava di essere pronto a sostituire il primo ministro nel quale ci fosse stato un problema all'interno del partito, non fosse stato in grado di concludere questo suo mandato dei 3 anni.
Sono proprio Abbott che delineava uno scenario Gilad Rudd.
Esattamente, sta facendo previsioni e si sta già esponendo come possibile papabile per sostituire il primo ministro. Questo ovviamente ha creato un sacco di malcontento all'interno del partito, però in realtà tutti i ministri del gabinetto di Turnbull sono stati coerenti con il governo, sostenendo che queste affermazioni non sono fondate, che all'interno del partito non c'è poi così questo malessere e sicuramente il governo riuscirà a portare a termine questa legislatura. Il problema nasce dal fatto che Tony Abbott continua a mettere in evidenza i problemi, forse discrezie, all'interno di un partito che è già frammentato al proprio interno. Di conseguenza queste continue affermazioni attraverso i media continuano a mettere il partito under the spotlight e di conseguenza è un problema anche per il governo stesso.
Noi stiamo parlando con Chiara De Lazzari, dottoranda alla Swinburne University, stiamo passando in rassegna il panorama politico federale ma anche statale australiano. Noi parliamo adesso anche di relazioni internazionali, visto che nel fine settimana si è tenuta l'attesa visita tra il presidente indonesiano Joko Widodo con il primo ministro Malcolm Turnbull qua in Australia. I due paesi hanno confermato la ripresa delle azioni di difesa e di addestramento comune. Vorremmo sapere com'è andata questa visita, visto che comunque i mesi passati non sono stati tra i più lisci tra Giacarta e Canberra.
Esattamente. Gli addetti ai lavori sostengono che questo incontro sia andato bene, benissimo, che i rapporti tra i due paesi non siano mai stati così forti come adesso. Questo incontro nasce dal fatto che l'Indonesia vorrebbe che l'Australia continuasse ad investire e investisse di più nel paese. In realtà gli investimenti australiani si concentrano molto a Bali, di conseguenza il presidente indonesiano è venuto in visita proprio per incentivare questo rapporto anche e questo investimento in tutto il paese, non necessariamente nell'isola di Bali.
Che a Bali presuppongo sia essenzialmente turismo.
Esattamente, turismo, poi la questione religiosa è un po' diversa perché, come sappiamo, proprio l'isola di Bali è a minoranza musulmana, di conseguenza c'è sempre stato un approccio diverso, un rapporto diverso. Oltre alla questione turistica sicuramente c'è anche una visione diversa di Bali rispetto all'Indonesia per sé. Quindi questo incontro è stato sicuramente importante anche per la discussione di altri argomenti, tra cui non solo il libero scambio ma anche il problema dei rifugiati, che tanti problemi ha creato tra i due paesi, anche le problematiche legate al mare della Cina del Sud. Questi sono argomenti importanti tra i due paesi che vogliono rafforzare le proprie relazioni bilaterali, anche perché studi scientifici suppongono che nel 2030 l'economia indonesiana potrebbe diventare la sesta economia mondiale più potente al mondo. Di conseguenza potrebbe essere anche un vantaggio per l'Australia stessa cominciare a costruire rapporti con il paese e di conseguenza per poter fortificare rapporti economici anche tra i due.
In prospettiva di questa crescita pazzesca,
esatto.
Si potrebbe dire. Allora, torniamo in Australia, Chiara, e chiudiamo con lo scandalo dei rimborsi nel Victoria, che ha portato alle dimissioni del presidente della Camera, Telmo Laghie, di origini uruguaiane, e del vicepresidente Don Nardella, un italo-australiano di Footscray. Rimborsi quindi che mietono altre vittime, che evidentemente non sono un problema solo a livello federale. Chiara, puoi dirci qualcosa di più su cosa è successo?
Sì, è stato, diciamo che le dimissioni del presidente della Camera, del Victoria, e del suo vice sono il risultato delle problematiche che si sono verificate attraverso una commissione d'inchiesta che ha visto il presidente della Camera e il suo vice chiedere rimborsi per la propria residenza al di fuori della seconda casa, diciamo. Questi rimborsi per la seconda casa di residenza sono rimborsi...
Quindi al di fuori dall'elettorato?
Sì, esatto. In realtà è anche questo il problema, perché questa legge prevede che chi vive lontano dalla città di Melbourne e debba recarsi per condurre il proprio lavoro come parlamentare a Melbourne possa avere un rimborso per la propria seconda residenza. Di conseguenza, chi vive nel country Victoria e deve venire a Melbourne ha bisogno di questi rimborsi della seconda casa. Cos'è successo? Questi Telmo Laghie e Don Nardella sono stati eletti nelle loro circoscrizioni, non nella città di Melbourne. Di conseguenza, avendo richiesto questi rimborsi, sono stati oggetto ovviamente di scrutinio e di conseguenza si sono dovuti dimettere.
Ecco, ma il problema cos'è? È proprio la distanza?
Il problema è la distanza. Il problema è che se prendiamo per esempio il Telmo Laghie, ha preso questi rimborsi proprio perché ha una seconda casa al di fuori della città metropolitana di Melbourne, sostenendo che la sua residenza era nella seconda casa. Di conseguenza ha chiesto questi rimborsi proprio perché ha dichiarato di vivere lontano dalla città, lui sostenendo che erano per motivi personali che lui non ha voluto specificare, aveva dovuto spostare la residenza lontano dalla città metropolitana e di conseguenza ha avuto accesso a questi fondi. Per lo stesso motivo Don Nardella ha fatto richiesta, Don Nardella ha intascato $100,000 per questo motivo, dichiarando che comunque lui si è mantenuto all'interno della legge. Ora, questa è una cosa che verrà indagata, ma che questi rimborsi sono stati fatti e di non aver assolutamente aggirato la legge perché presente nello stato del Victoria. Che cosa succederà adesso? Il problema fondamentale che Daniel Andrews ha sottolineato è il problema di ricostruire la fiducia all'interno del partito stesso, ma anche all'interno, ma verso anche i parlamentari in generale, il ruolo dei parlamentari, il servizio che pongono per i cittadini e non di sfruttamento del sistema.
Allora, grazie Chiara, noi ci diamo appuntamento fra qualche settimana, grazie per essere stata con noi questa mattina.
Grazie a voi, buona giornata.